let's keep on singing, make way for tomorrow. The sun is bringing a new day tomorrow. Don't let the clouds get you down. Show me a smile, not a frown. Stand up and win, turn about. Don't give in, let's give up to the blues. Just refuse to surrender.
Buongiorno a tutti e benvenuti agli scimmioni non leggono Nietzsche. Io sono Simona e vi parlerò di libri. Nel periodo che precede o segue la Pasqua, mi piace di solito ragionare sul tema della resurrezione, intesa come resilienza, parola che alcuni metterebbero al bando per l'uso smodato che se ne fa, ma che a me piace. Ma che cosa significa per noi? Noi che non abbiamo i superpoteri di Gesù o che, essendo ancora per nostra fortuna nell'aldiquà, ignoriamo cosa ci sia nell'aldilà, risorgere. Non ci resta che aggrapparci all'aspetto simbolico della resurrezione, intesa come rinascita ma anche come trasformazione. E di trasformazione oggi parleremo, non della conversione di colombe pasquali in ciccia sui fianchi e neanche di grandi rinascite interiori, piuttosto ragioneremo con i soliti toni semiseri sul concetto di trasformazione. Tutto scorre, diceva Eraclito, e qualcun altro gli faceva eco, o era sempre lui, dicendo che non ci si bagna mai nello stesso fiume, insomma, che ci piaccia o no, tutto cambia. Tutto muta e nulla resta mai uguale a se stesso, tranne la nostra pancetta di mezza età, quella neanche il napalm la sterminerebbe. D'accordo, tutto muta, ma noi dobbiamo accettare passivamente qualsiasi cambiamento o possiamo avere anche un ruolo attivo? Ovviamente il cambiamento lo possiamo cavalcare, se non con l'audacia di chi cavalca una tigre, almeno con la circospezione di chi sale in sella a un asino, ma per farlo dobbiamo cambiare prima i nostri modelli, schemi mentali, convinzioni limitanti, eredità di pensiero, blocchi esistenziali, insomma, far fuori parte della zavorra che ci tiene aggrappati al «lasciamo tutto così com'è». Da dove cominciare? Io molto frivolamente inizierei dall'abito. L'abito non fa il monaco, si dice in italiano, nel senso che le apparenze possono ingannare, ma io dico che un uomo di mezza età che indossa mocassini in pelle senza calzini, pantaloni rossi a sigaretta, una camicia rosa con colletto bianco, montatura degli occhiali turchese tonda e una cravatta da circo Barnum non mi dà molta affidabilità come medico. E infatti ho cambiato dentista, non tanto per il look da sfigato, ma per le tariffe che applicavano i clienti per poter si permettere di girare con la Jaguar decapottabile. Insomma, se l'abito non fa il monaco, direi che in primavera è giunto il momento di rinnovare il vostro guardaroba e di smettere di indossare i tristi leggings coi buchi della serie Tanto lavoro da casa e nessuno mi vede. Vi ricordate il film Ninochka di Ernst Lubitsch, dove Greta Garbo ride per la prima volta sul grande schermo? Beh, l'ispettrice Ninochka, Greta Garbo, viene inviata da Mosca a Parigi a recuperare tre agenti sovietici usciti dal seminato ed dedicati e piaceri parigini. Lì si innamora e anche lei alla fine del film lascerà l'Unione Sovietica, ma non tanto perché rinnega i suoi valori, piuttosto perché l'amore è più forte di ogni ideologia. Ecco, mi sembra che nel film il momento di svolta per Ninochka sia quando lei si lascia andare e si compra un frivolo cappellino. Un libro molto istruttivo per ragionare sugli abiti che fanno o non fanno il monaco è The Costume History di Auguste Racinet, studioso del costume, illustratore e pittore, nato a Parigi nel 1825. Edito dalla Taschen, The Costume History, la storia del costume, che non mi risulta essere stato pubblicato in italiano ma potrei sbagliarmi, è un manuale illustrato, anzi si tratta prevalentemente di illustrazioni corredate da pochissimi testi, che passa in rassegna la storia del costume dalle civiltà antiche, Egizia, Assiria, eccetera, fino alla fine dell'Ottocento, periodo in cui fu dato alle stampe questo lavoro immenso di Auguste Racinet, considerato ancora oggi la Bibbia del costume per i suoi innumerevoli riferimenti storici e per l'abbondanza delle illustrazioni. Sfogliando il libro ho capito che se potessi andare indietro nel tempo non mi sarebbe piaciuto vestirmi da suora. Anche nel passato le suore pare che fossero sempre vestite di nero e bianco, con abiti al massimo ravvivati, si fa per dire, da un po' di beige o di marrone. Mentre avrei adorato i ricchi abiti cinquecenteschi con la vita strizzata da corsetti improbabili, ma almeno l'avrei avuta vinta io sul girovita, e anche i morbidi vestiti stile impero, anche se ho visto degli abbinamenti con dei cappelli alla Holly Hobby che trovo poco portabili. Sì, perché il libro passa in rassegna non solo gli abiti ma anche accessori, copricapi, scarpe, cinture, ombrellini e ventagli. Gli uomini in ascolto non devono pensare però che si tratti di un libro solo per donne. Vi sono delle sezioni intere dedicate all'abbigliamento militare e alle armi usate nelle varie epoche. E poi, nella parte dedicata all'Asia, trovate anche delle raffigurazioni di donnine in abiti discinti. E per sollazzare anche le quote rosa, vi dico che nei capitoli su Africa e Oceania ci si può rifare gli occhi con indigeni col gonnellino, ma solo se siete disperate. Una volta che avete preso spunto dalla storia del costume di Racinet per rifarvi il look e trasformarvi esteriormente, non vi rimane che cambiare la vostra testa. Uno dei motivi per cui non riusciamo a cambiare abitudini o a prendere decisioni importanti nella nostra vita è perché cerchiamo di risolvere i nostri problemi usando le convinzioni, gli schemi mentali e i ragionamenti logici che magari ci hanno proprio causato quei problemi. Non si esce dalle sabbie mobili agitandosi. Paradossalmente sarebbe meglio muoversi molto lentamente, praticamente l'opposto di quello che ci verrebbe naturale di fare. Insomma, a volte per trovare una soluzione ai nostri problemi occorre fare qualcosa di innovativo, qualcosa che rompa gli schemi tradizionali, qualcosa in contrasto con i nostri tentativi precedenti. Questa è la tesi di Paul Watzlawick, filosofo, sociologo, psicologo austriaco, uno dei maggiori studiosi della comunicazione, che nel libro Il linguaggio del cambiamento sostiene la necessità, ad esempio, di creare talvolta un cortocircuito nel cervello per giungere all'agognato risultato atteso. In questo libro, pieno di esempi pratici, la tesi di fondo è che per riuscire a cambiare ci sono delle tecniche che scollegano, per così dire, l'emisfero sinistro, quello che ragiona troppo, in favore dell'emisfero destro, più creativo. Ovvero, l'emisfero sinistro è specializzato nella traduzione della percezione del mondo circostante in rappresentazioni logiche, semantiche, fonetiche e interpreta il mondo in chiave logico-analitica. Fin qui tutto molto bello, però per come è fatto, l'emisfero sinistro tende a non vedere il bosco a causa degli alberi. Le funzioni dell'emisfero destro sono invece sviluppate per cogliere nella loro totalità contesti, tipi, configurazioni e strutture complesse. Devo sintetizzare molto in questa sede, ma il linguaggio dell'emisfero destro è arcaico e lì domina soprattutto l'immagine, l'analogia. In condizioni normali i due emisferi sono bene integrati e a seconda delle situazioni prende sopravvento ora l'una ora l'altra parte. Però, per provare a modificare le idee che noi abbiamo del mondo, questa è la geniale trovata secondo me, e per vedere noi stessi e i nostri problemi da una prospettiva altra, occorre utilizzare non il linguaggio logico dell'emisfero sinistro, ma quello arcaico, primitivo e creativo dell'emisfero destro. Cioè, occorre utilizzare il linguaggio dei sogni, dei lapsus, delle favole, dei miti, dell'ipnosi e anche della follia. Doppi sensi, paradossi, motti di spirito, linguaggi poetici, tutto concorre a rimescolare le carte della nostra visione del mondo e ci aiuta a introdurre soluzioni e modelli alternativi, come ad esempio la prescrizione del sintomo per curare l'insonnia. Sembra una soluzione paradossale quella di prescrivere a un malato di insonnia di cercare di stare sveglio più tempo possibile ed invitarlo a non dormire. Eppure, con dati alla mano, Watzlawick è riuscito a curare un paziente proprio con questa tecnica, mandando in cortocircuito la logica dell'emisfero sinistro. Sulla scia di Watzlawick si inserisce il libro Psicomagia di Alejandro Jodorowsky, che promuove l'importanza dell'utilizzo di rituali consapevoli per apportare dei cambiamenti nella nostra vita. Jodorowsky è artista, autore, regista, interprete di tarocchi, psicomago, secondo alcuni un ciarlatano. Però le sue teorie non sono affatto campate per aria e, cosa ancora più importante, con alcune persone funzionano davvero. Jodorowsky prescrive dei rituali che, attraverso il linguaggio simbolico dell'inconscio, comunicano con quest'ultimo senza l'interferenza della mente e della parte conscia. I rituali, secondo l'artista cileno, hanno il potere di parlare al nostro inconscio superando i limiti della logica e del linguaggio verbale. Il rito, dice Gérard Calvé, è un pensiero in atto, il pensiero umano incarnato in un gesto, capace di un'intensa forza di espressione, come della più squisita delicatezza mentale. il rito come pensiero in atto. Non è la consapevolezza del problema a porre fine al problema, ma l'azione. Scrive Jodorowsky, per superare una difficoltà non basta identificarla chiaramente. Una presa di coscienza che non sia seguita da un'azione è del tutto sterile. In quest'ottica, i rituali psicomagici basati sul linguaggio simbolico diventano strumenti di guarigione poiché in grado di trascendere le resistenze mentali. Ecco un altro modello alternativo dal quale guardare il mondo e con il quale provare ad agire anche un piccolo cambiamento. Invece vecchio come il mondo è quello di prendersela con la generazione che ci ha preceduto, come dico sempre a mia figlia di 14 anni, per qualsiasi cosa che non va nel mondo, dal clima alla disoccupazione giovanile, anche per le inezie del tipo non riesci ad aprire la bottiglietta dell'acqua perché il tappo sembra invincibile, dai la colpa ai tuoi genitori. Sempre prendersela con chi ti ha preceduto e che di default rappresenta il mondo di ieri che ha sbagliato per definizione tutto. Credo che per un figlio sia un buon consiglio. Però una volta trovati i capri espiatori, il capitalismo, il liberismo, il comunismo, il menefreghismo, le scie chimiche, i vaccini, cosa facciamo? A questo proposito vi consiglio di leggere Trasformare l'economia di Roberto Mancini, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Macerata, con sottotitolo Fonti culturali, modelli alternativi, prospettive politiche, edito da Franco Angeli. È possibile cambiare il sistema economico attuale? Si chiede Mancini, che nell'incipit del libro scrive così. Viviamo in un periodo storico in cui un ristretto club di potenti persegue, con l'ingegnosità del cinismo, il progetto di sostituire la democrazia con il mercato e nel contempo di egemonizzare il mercato stesso sotto il potere delle oligarchie finanziarie. Ciò che tutti chiamano crisi è in realtà l'effetto dell'attuazione di questo progetto, del quale deve essere ormai riconosciuta la natura criminale. Alla domanda «è possibile cambiare il sistema economico attuale?», la risposta è sì. E Mancini individua una possibile strada da percorrere che prevede tre tappe fondamentali. Una svolta spirituale, che conduce oltre il mito del capitalismo e che scaturisce dall'incontro tra le sapienze antropologiche delle culture del mondo con al centro la dignità umana. La seconda svolta è metodologica e implica riorganizzare l'economia partendo dal paradigma delle relazioni di dono, dalla visione economica di Gandhi, dall'economia di comunità voluta da Adriano Olivetti, dalla bioeconomia di Nicolas Georgescu Rögen, dal progetto di un'economia del bene comune elaborato da Christian Felber, eccetera. L'ultima svolta è culturale e politica, quella che parte da un'etica del bene comune e dalla forza trasformativa di una politica che sviluppi la democrazia attraverso la prassi della giustizia restitutiva dei diritti. Facciamo ora il punto di questo episodio. A Pasqua, o giù di lì, per provare a risorgere anche noi simbolicamente, possiamo tentare la via di utilizzare dei modelli alternativi con cui muoverci nel mondo. Si è parlato di cambiare d'abito, o almeno di svecchiare un po' il guardaroba e di buttare finalmente via quei calzini bucati, di cambiare schemi fissi di pensiero, di aggiungere qualche rituale psicomagico alla lista di innumerevoli cose che dobbiamo fare nelle nostre lunghissime giornate di 36 ore, di trasformare l'economia partendo da una visione etica di giustizia e di bene comune. Certo, può anche darsi che mentre ascoltiamo questo episodio pensiamo, me compresa, che tutto questo discorso in fin dei conti non ci tocchi, perché noi coltiviamo da sempre un piccolo grande spazio interiore chiamato fantasia o immaginazione, che ci permette di vivere in modo creativo e di rinunciare a vecchi modelli in favore di nuovi schemi. Certo, in Italia l'arte di arrangiarsi in modo creativo ha raggiunto i massimi livelli e diciamo che l'italiano medio non difetta in fantasia, specialmente quando deve inventare scuse per non pagarti un lavoro che hai egregiamente sicuramente svolto nei tempi previsti. Però a volte anche la nostra fantasia può essere migliorata. Vi consiglio di leggere di Gianni Rodari Grammatica della fantasia, una serie di appunti da lui pubblicati dopo aver partecipato a incontri e a conferenze con insegnanti, bibliotecari, genitori e alunni fra gli anni 60 e 70. Dato alle stampe nel 1973, la grammatica della fantasia diventa da subito un punto di riferimento per quanti si occupano di educazione alla lettura e di letteratura per l'infanzia. Sentite cosa scrive Rodari a proposito dell'errore creativo. Da un lapsus può nascere una storia, non è una novità. Se battendo a macchina un articolo mi capita di scrivere Lamponia per Lapponia, ecco scoperto un nuovo paese profumato e boschereccio. Sarebbe un peccato espellerlo dalle mappe del possibile con l'apposita gomma, meglio esplorarlo da turisti della fantasia. In ogni errore giace la possibilità di una storia. Allora per Pasqua e in primavera, pensando a una rinascita che sia una promessa fiorita di un nuovo mondo possibile o anche semplicemente l'inizio di una dieta che funzioni, vi auguro di trovare il coraggio di andare in Lamponia e di andare a cercare, se non bacche rosacee e gustose, almeno un po' di fantasia, tanto quanto ve ne serve per usare una visione del mondo alternativa, anche surrealista. Sempre grazie a Rodari, sentite com'è possibile creare nuovi mondi partendo dal noto verso carducciano, 7 paia di scarpe o consumate, che potrebbe diventare 7 appaiate carpe scostumate, oppure se ti parlo di scope o sudate. Impariamo a deragliare dai binari troppo consueti del significato. Sì, impariamo a deragliare e basta, usciamo dal seminato. Il cammino, come scriveva Antonio Machado, si fa del resto camminando, ma camminiamo guardando le stelle e non vecchie mappe consunte. Avete ascoltato Gli scimmioni non leggono Nietzsche, una gialla velatura che naviga così, per diletto e senza meta, nel mare magnum dei libri. Grazie a Simone Pizzi e a Runtime Radio, ora naviga anche sul web.
Avvertenza, l'ascolto degli scimmioni non leggono Nietzsche può causare scoppi di larità, buon umore improvviso e stati di ingiustificata allegria. Se ne consiglia un'assunzione moderata, può causare dipendenza, nel qual caso potrete riascoltare gli episodi su Spreaker e trovare informazioni aggiuntive su scimmioni.it.